come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, 800-24-0024 per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per chiamarci, anzi per scriverci una mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Obama firma la chiusura di Guantanamo, lottiamo contro il terrorismo, non torturiamo. Anche Hillary al lavoro, accolta dagli applausi al Dipartimento di Stato. Berlusconi, riunione per gli interventi sul settore auto, la BCE conferma, in Europa crisi grave, peserà sulle nuove generazioni. A Palazzo Chigi in corso l'incontro governo parti sociali. La donna stuprata a Roma, il questore vicini a una soluzione, i primi soccorritori tremava, era sconvolta. Alemanno, comune parte civile, misure contro le violenze alle donne. Drammatica testimonianza al TG2, ex calciatore dilettante colpito dalla SLA, da anni inchiodato al letto, comunica solo col computer. Non mi arrendo, dice, ma non lasciatemi da solo contro questa malattia. 13 nomination all'Oscar per il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt nel ruolo di un uomo che nasce vecchio e poi ringiovanisce. The Millionaire ha ottenuto 10 candidature.
Un suggerimento a Fabio Fazio, che viene anche da un bel editoriale pubblicato oggi sul Riformista, che ha questo titolo: caro Fazio, se vede Carlà, cioè se domenica in vita, come ormai è stato detto, Carla Bruni per presentare il suo nuovo disco alla sua trasmissione, le chieda magari una piccola domanda brevissima, ridendo, scherzando, ma le chieda anche di Battisti, cosa ne pensa, se ci ha messo la sua parola, se ha influito sulla decisione, insomma, questa questione deve venire fuori, sì o no? Sentiamo Studio Aperto.
Aggredita e violentata la fermata dell'autobus, è l'ultimo stupro a Roma nel quartiere di Prima Valle, caccia a due stranieri, dal caso Reggiani alla turista olandese fino alla 25enne di Capodanno, non si ferma la spirale di violenze contro le donne della capitale. Bari si fa operare per dimagrire ma muore a 33 anni. Il chirurgo sotto inchiesta per omicidio preterintenzionale è falso. Non lo avrebbe avvertito dei rischi, avrebbe falsificato la cartella clinica. Emergenza obesità, solo in Italia 52.000 morti l'anno. La moglie è tradita dal presidente Clinton a segretario di Stato e la parabola di Hillary, tornata alla Casa Bianca da vincitrice, dice è iniziata una nuova era per l'America e Obama ordina entro un anno si chiude Guantanamo. Ha comprato dal tabaccaio una ricarica per il telefonino, ma la tessera era rubata. L'incubo per un 34enne di Pescara è finito dopo 5.
Bene, 18:39, 800-24-0024. Dopo caro Fazio si potrebbe dire caro Alemanno, perché la domanda rivolta al sindaco di Roma è questa. Lei che ha gridato all'allarme violenza a Roma durante la campagna elettorale, vittoriosa nei confronti di Rutelli, adesso cosa fa? Perché mi sembra che le violenze continuano, sentiamo.
Alla TV c'è Inter Roma, manca poco alla fine e anche alle 22.30. Zona Quartaccio, da una parte la via Boccea, dall'altra via di Torrevecchia. In mezzo un quartiere popolare e malandato di Roma, tanti stranieri e piccoli insediamenti abusivi. Il 916 arriva al capolinea, scendono tutti e anche una donna di 41 anni. Abita qui vicino, è quasi arrivata a casa, ma qualcuno le fa chiudere la giornata in modo terribile e diverso da come si era immaginata. Due uomini la seguono dalla fermata dell'autobus, il 916 dal quale la donna scende, la avvicinano e la costringono a seguirli per questa stradina che conduce verso un garage privato e poi lì in fondo tra i cespugli la violentano. Una mano sulla bocca per non farla urlare, poi la stuprano insieme, lei stessa a raccontarlo appena i due stranieri che la polizia sta ancora cercando se ne vanno e lei riesce a chiedere aiuto. Troppo tardi, quando qualcuno la nota, prima nessuno aveva sentito nulla.
Siccome c'è una ragazza di sotto che abita tutto il garage, con questo fa sempre casino, un po' di casino si sentiva, però che tu abiti.
Questa è la prima volta che sento una cosa del genere, anzi mi sono pure un po' fatta, spaventata anche, perché cioè, adesso che una sa una cosa del genere ci deve avere paura.
Via Andersen è una strada abbastanza illuminata, non però la viuzza dove la donna è stata stuprata. Ma chi abita qui ci chiede qual è la novità. È successo qui e poteva succedere anche altrove.
Non c'è sta più tranquillità da nessuna parte.
Non si sta più tranquilli da nessuna parte, dice questa signora abitante del quartiere. C'è ancora dunque, caro sindaco, un allarme sicurezza e forse non era colpa allora del sindaco Veltroni quando un'intera campagna elettorale fu costruita sulla sicurezza. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. C'è una donna che è diventata protagonista in queste ore. Si chiama Mercedes Bresso ed è il presidente della regione Piemonte, la quale ha usato una parola ayatollah, non siamo nel paese degli ayatollah, rivolta a chi? Al cardinale Poletto. Cardinale Poletto sulla vicenda di Eluana Englaro. Sentiamo intanto, risentiamo, perché era questa mattina, 24 mattino, la signora presidente Bresso.
Non entro nelle valutazioni del cardinale Poletto perché sono valutazioni religiose, ma noi non viviamo in una repubblica di ayatollah nelle quali il diritto religioso fa premio sul diritto civile.
Cardinale Poletto aveva detto: la legge di Dio prevale su quella dello Stato. Eluana, i medici facciano obiezione. Altro protagonista, Roberto Maroni, protagonista anche per i vostri interventi, che so che saranno numerosissimi su questo tema. Roberto Maroni, ministro degli interni, che vuole vietare le manifestazioni davanti ai luoghi di culto. Non devono ripetersi più le scene che abbiamo visto a Piazza del Duomo, dice Maroni. In realtà vorrebbe vietarli con una direttiva ai prefetti anche per le caserme, per le ambasciate, per i centri commerciali.
Ho preparato una direttiva che sarà emanata nei prossimi giorni a tutti i prefetti, perché fatti come quelli denunciati dall'interrogante, in particolare le manifestazioni davanti al Duomo di Milano, non abbiano più a ripetersi.
È possibile questo? Io ricordo per esempio che una manifestazione come quella del 1° maggio si svolge a Piazza San Giovanni. Allora cosa significa? Si devono vietare tutte le manifestazioni? In moltissime piazze italiane ci sono chiese. Allora vietiamo le manifestazioni davanti alle chiese perché potrebbero trasformarsi in manifestazioni contro la Chiesa Cattolica? Cacciari, sindaco di Venezia.
Mi sembra corretto che non ci siano preghiere di fronte a luoghi di culto, preghiere musulmane di fronte a chiese cristiane, né preghiere o manifestazioni religiose cristiane di fronte a moschee, mi pare rispettoso. Vedo la cosa come totalmente secondaria e superflua, perché che preghino di fronte al Duomo, di fronte alla stazione di Milano, sempre è una manifestazione di un grande pericolo, di un grande dissidio che si sta profilando tra queste diverse religioni. Quindi è sempre politica di immagine. Politica di spot che non affronta mai le questioni alla radice. Il problema è reale e grandissimo, ma che non si risolve certo dicendo prega lì piuttosto che là, e soprattutto che non si risolve con provvedimenti di ordine pubblico.
E anch'io credo che non si risolva la questione con provvedimenti di ordine pubblico, peraltro difficilmente applicabile, a meno che non si vogliano relegare alcune manifestazioni in estrema periferia o nei campi. Ancora il numero per i vostri interventi, tra pochissimo, 800 24 00 24. Ancora lui, Villari, che dice: faccio ricorso in tutte le sedi contro lo scioglimento della commissione di vigilanza e dunque contro la mia defenestrazione. L'ultimo immortale, Riccardo Villari.
Viene dalle profondità del tempo, attraversa i secoli vivendo vite segrete, lottando per arrivare al grande incontro, il giorno dell'adunanza, quando resterà soltanto l'ultimo immortale.
Se riuscisse a individuare una candidatura condivisa che superi l'attuale condizione, io sarò ben lieto di formalizzare le mie dimissioni. Fino a che questo non accade, io ho dei doveri istituzionali.
Highlander, l'ultimo immortale.
E io ho l'impressione che non ce ne libereremo mai. 18.45, forse un bene per noi che facciamo informazione che ci scherziamo sopra, ma è così. Emiliano ci chiama da Prato. Buonasera, Emiliano.
Buonasera. Complimenti per la trasmissione.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sul caso di Eluana Englaro. Allora, secondo me se ne sta parlando un pochino troppo in questo periodo. Non ne capisco il motivo, dato che a parte la vicenda penosa sia per la ragazza che per il padre. Però secondo me ci sono dei fatti di cronaca molto peggiori, tipo per esempio quello della ragazzina che morì per un appendicite, o altri casi analoghi molto pesanti. Quindi volevo chiedere per quale motivo si continua a parlare di questo, caso così frequentemente.
Ma Emiliano, mi sembra abbastanza chiaro, il padre di Aluana Englaro ha trasformato in questi anni volutamente questo caso in un caso mediatico per ottenere una sentenza a lui favorevole, alla fine ci è riuscito, per cui che se ne parli mi sembra abbastanza chiaro, abbastanza evidente il motivo per cui se ne parla.
Sì, però non si dà l'accento su altri fatti di cronaca, e parlo qui dei giornalisti, diciamo un po' in causa. Come mai appunto i giornalisti non danno... cioè oggi per esempio è diventato difficoltoso anche fare un esame del sangue o altre cose.
Sì, lo so, Emiliano, cosa vuole che le dica? Si parla di questo perché è un caso clamoroso che potrebbe aprire altri casi di questo tipo, ci potrebbero essere anche delle svolte dal punto di vista giuridico, insomma, è evidente perché se ne parla. Poi si può parlare di tante altre cose e probabilmente si sbaglia a non parlare di tanti altri casi, però la sua domanda non ha risposta. Pier Giorgio Di Freddi, buonasera.
Sì, buonasera.
Allora, la parola Ayatollah utilizzata nei confronti del Cardinal Poletto dal Presidente della Regione Piemonte, come la giudica? Non siamo in un paese di Ayatollah.
Fosse vero sarebbe una cosa interessante, però
che non ci siano gli Ayatollah, però mi sembra evidente, Di Freddi.
Ah vabbè, si chiamano cardinali o preti, certamente ognuno ha quelli che si merita probabilmente, però il concetto è lo stesso. In realtà questo non si può dire che sia un paese come l'Iran, no, assolutamente, nel senso che non sono i preti, il Vaticano, la Chiesa eccetera direttamente a controllare né le leggi dello Stato né l'ordinamento civile, però la situazione è ancora più ambigua qua, perché in fondo c'è un concordato che regola i rapporti fra Stato e Chiesa, lo Stato paga profumatamente alla Chiesa credo circa 10 miliardi di euro l'anno, 10 miliardi di euro che sono l'analogo di una finanziaria, perlomeno prima della crisi, no? E quindi insomma forse uno si aspetterebbe dalla Chiesa, no, un comportamento un po' diverso, invece ormai forse grazie anche al vuoto che, ideologico che si è creato dopo la caduta delle ideologie, il muro di Berlino eccetera, la Chiesa sta riempendo questi spazi che in fondo è abbastanza naturale che cerchi di riempire. Io onestamente non mi scandalizzo né sono contrario al fatto che dal Papa in giù i sacerdoti eccetera, i membri dell'istituzione dicano quello che pensano. Mi scandalizzo di più del fatto che anzitutto venga loro data una risonanza mediatica così grande da una parte, e dall'altra parte che non ci sia appunto una risposta netta da parte ad esempio dei politici, ma non soltanto, anche dell'intelligenza, la classe dei filosofi per esempio. E quindi forse la colpa è nostra, e io mi ci metto perlomeno in quest'ultima, no, categoria. Cioè saremmo noi a dover da una parte non lasciar parlare ovviamente la Chiesa e il Vaticano, e poi dopo comportarci come meglio crediamo, no?
Senta, nella vicenda di Aluana Englaro lei ci vede l'intervento diretto della Chiesa, una pressione molto forte?
Beh, mi sembra che sia direttamente, cioè le prese di posizioni che sono state fatte dalle gerarchie, che indirettamente attraverso il governo, che evidentemente è sensibile a questi richiami. Il ministro mi sembra che abbia fatto un'intimidazione nei confronti delle cliniche private e parastatali, no? E effettivamente cioè questo c'è. Tra l'altro è singolare per l'appunto che un ministro vada poi a incitare a comportamenti che tendono a dismettere una sentenza della Corte Costituzionale. Sembra quasi un conflitto di interessi, però questa volta all'interno delle istituzioni statali,
sì,
no?
anche se la sentenza della Corte di Cassazione, non c'è nessun obbligo da parte, almeno sembra dal punto di vista giuridico, da parte del Servizio Sanitario Nazionale a ottemperare a questa sentenza della Corte.
No, un obbligo è un conto certamente, però almeno avere la possibilità, insomma, questo forse ci sarebbe richiesto. Però io credo sì che il signor Englaro fa benissimo tra l'altro a fare questa battaglia, che è una battaglia per i diritti civili. Se avesse voluto ovviamente in silenzio togliere diciamo così il tubi, no, alla sua figlia, l'avrebbe potuto fare da molto tempo, e invece ha deciso di prendersi questa croce, se così vogliamo dire in metafora forse religiosa, no, sulle spalle, per permettere appunto una crescita, io credo, civile. La stessa cosa che succedeva negli anni 70, quando alcune donne hanno preferito non abortire direttamente, bensì denunciarsi, no, per poi permettere che ci fosse una legislazione a favore, in quel caso, dell'aborto.
Senta Odifreddi, un altro tema molto discusso è questo delle preghiere in piazza. Il ministro Maroni dice che bisogna che i prefetti vietino alcune manifestazioni, no, le manifestazioni nei luoghi particolarmente sensibili, tra cui le piazze, in particolare dove ci sono chiese, eccetera. Ora, c'è un problema però abbastanza concreto: in moltissime piazze d'Italia ci sono chiese, come la mettiamo?
Ma anzitutto è singolare che si chieda a coloro che vogliono pregare di andare lontani dalle chiese. Capisco che sono religioni differenti, però in fondo si tratta di tre monoteismi che hanno stretti legami e in fondo, no, dovrebbero forse adorare lo stesso Dio. Quindi è una pretesa forse di gente che tra l'altro poi non sa nemmeno bene come funziona la propria religione, perché io non so se Maroni sia cristiano, in particolare cattolico, sicuramente si comportano come se lo fosse. Però il Vangelo di Matteo dice chiaramente, anzi Gesù che lo dice nel Vangelo di Matteo: se volete pregare non fate come i farisei che vanno nei luoghi pubblici, nei templi, nelle sinagoghe, eccetera, bensì chiudetevi in casa vostra e pregate, no, con la porta chiusa direttamente al Signore. Ora questo è interessante, no, che un cristiano che poi in realtà disattende completamente, no, persino gli insegnamenti del proprio profeta, no, poi dopo alla fine metta il naso, no, in come vogliono pregare quegli altri, no?
Va bene Odifreddi, la ringrazio, buona serata.
La ringrazio io.
Buongiorno. 18:54, andiamo a Milano, Giancarlo, buonasera.
Buonasera, dottor Luciani.
Dica.
Io intanto la ringrazio per aver detto quello che ha detto sul sindaco Alemanno, perché ricordo anch'io che ha fatto una campagna pubblicitaria.
Una campagna elettorale, insomma, politicamente ha cavalcato la questione della sicurezza in maniera direi vincente, no? Ma non c'è niente di male in questo, naturalmente, la politica.
No, assolutamente. Beh, ricordo anche il ministro Castelli che in una trasmissione di Santoro, credo, ha detto...
Insomma, si diceva, Giancarlo, è che Veltroni avesse lasciato Roma allo sbaraglio, avesse amministrato Roma male dal punto di vista del controllo del territorio, che c'erano luoghi dove non c'era la luce, dove non c'era controllo, e la polizia non andava da nessuna parte, i vigili urbani soprattutto, naturalmente. Dunque una città allo sbaraglio, adesso invece arriva la destra e queste cose non succederanno più. Questo era un po' il tono della campagna elettorale.
No, ma infatti, naturalmente non c'era dubbio, le cose sono rimaste come allora, e vabbè, adesso sarà la sinistra Alemanno, no, della... volevo solo aggiungere una cosa.
Velocemente, dica Giancarlo.
Sì, la sostanza è che questi signori vanno in giro con una marea di uomini di scorta e evidentemente loro sono tranquilli, noi invece questa insicurezza la viviamo quotidianamente in giro, in casa.
Sì, Giancarlo, questa mi sembra una cosa un po' demagogica contro la politica, così tanto per dare un colpetto ai politici. Loro sono sicuri sulle auto con la scorta, eccetera, invece i cittadini sono in sofferenza. La ringrazio, andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Il governo incontra le parti sociali sulle misure anticrisi, nuovo allarme della Banca Centrale Europea, situazione grave peserà sulle generazioni future. Calo delle vendite e cassa integrazione, il 2009 sarà l'anno più difficile di sempre, dice la Fiat, Berlusconi martedì, tavolo sull'auto. Al Senato il primo via libera al federalismo fiscale, il PD si astiene, scelta di responsabilità, ma servono garanzie sui costi del nuovo sistema. Obama ordina la chiusura del carcere di Guantanamo e dice no alla tortura. Hillary Clinton annuncia una nuova era per l'America. La difficile tregua di Gaza, al quarto giorno di cessate il fuoco, contraddizioni e storie di sofferenza raccontate dagli inviati del TG3. Lampedusa, continua il ponte aereo per rimpatriare gli immigrati, gli abitanti manifestano contro la nascita di un nuovo centro di accoglienza. Erano in due, mi hanno violentata. Il racconto della donna di 41 anni aggredita alla periferia di Roma, si cercano due uomini. 13 nomination agli Oscar per Benjamin Button, ultimo film di Brad Pitt, la moglie Angelina nella cinquina per migliore attrice con Meryl Streep.
Beh, certamente è tutto da leggere, ma molti di voi sono sicuro che l'avranno fatto. L'articolo di oggi sul Corriere della Sera a firma di Lorenzo Cremonesi dalla Striscia di Gaza, in cui si riporta in maniera piuttosto ampia l'accusa dei palestinesi ad Hamas di averli utilizzati come scudi umani, eccetera, eccetera. Andiamo a sentire Sky TG24.
Crisi economica, la BCE avverte, sarà grave e peserà anche sulle generazioni future.
Confindustria chiede misure più forti al governo, in corso un vertice a Palazzo Chigi.
In arrivo incentivi statali per l'auto, Fiat non distribuirà il dividendo agli azionisti.
Il Senato approva il federalismo fiscale e Bossi ringrazia il centro-sinistra.
Vigilanza Rai, Villari non si arrende, pronto il ricorso al TAR o alla consulta.
Sacconi su Eluana, a alimentarla è un dovere, clinica di Udine pronta ad accoglierla.
Roma, si cercano due stranieri per lo stupro di una donna alla fermata dell'autobus.
Obama firma la chiusura di Guantanamo e promette: noi non torturiamo.
Penn, Rourke, Pitt, sfida a tre per l'Oscar, nomination anche per Ledger.
Fiorello, tra presente e futuro, oggi ha visto Berlusconi ad aprile in onda su Sky.
Bene, 19:20, 800 24 00 24, il ministro degli interni Maroni vorrebbe proibire le manifestazioni davanti ai luoghi di culto, davanti alle ambasciate, insomma nei luoghi sensibili, per evitare quello che è successo a Milano, cioè le migliaia di palestinesi o comunque di islamici, dopo una manifestazione sulle vicende della Striscia di Gaza, inginocchiati in preghiera davanti al Duomo. Dunque l'offesa ai luoghi della cristianità. Il sindaco di Venezia, Cacciari, gli risponde: a me non servono queste decisioni, mi sembra una cosa irrilevante. Sentiamo.
Certamente cercherei di convincere la comunità musulmana di non organizzare preghiere di fronte alla chiesa di San Marco, sarei io il primo a farlo, senza bisogno che me lo dica Maroni. E l'avrei fatto e avrei ottenuto dalla comunità islamica veneziana di non fare una preghiera di fronte alla chiesa di San Marco, senza bisogno di alcuna forza di polizia.
Può essere un provvedimento che inasprisce anche magari i rapporti?
Mi auguro di no, ma certamente non fa nulla per migliorarli.
Dopo diverso tempo Berlusconi torna a parlare di Alitalia e lo fa molto arrabbiato, lo sentirete nel tono di voce. Basta con queste accuse che gli imprenditori della CAI sono amici miei.
A proposito di Alitalia, beh, io non accetto veramente che si continuino ad ascoltare dichiarazioni da parte di esponenti della sinistra che vogliono far credere agli italiani che noi con la vendita di Alitalia a questi imprenditori di CAI abbiamo uno favorito degli amici. Non c'è nessuno degli imprenditori di CAI che io posso considerare amico mio.
Bisogna vedere cosa si intende per amicizia. Naturalmente Ligresti certamente non è una persona lontana da Berlusconi, magari Colaninno no. C'è una notizia a questo proposito che viene dall'Irlanda, molto significativa. L'Irlanda è un altro paese, diciamo la verità, dove il governo irlandese ha respinto l'offerta di Ryanair per l'acquisto della compagnia di bandiera Aer Lingus. Ryanair offriva 1,40 euro per azione, ma non è questo il punto. Dublino ha detto, cioè il governo di Dublino ha detto che l'offerta sottovalutava la compagnia, e va bene, ma avrebbe colpito la concorrenza. La concorrenza è stato un fattore centrale delle nostre considerazioni, ha detto il ministro dei trasporti. Un monopolio in questo settore non sarebbe stato nell'interesse dei consumatori irlandesi. Berlusconi insiste: non è vero, dice una bestemmia chi paragona l'offerta di Air France con quello che è accaduto dopo.
È assolutamente disonesta l'affermazione di chi dice che si è addossato agli italiani un carico di, ho sentito, 4.000 miliardi, non lo so, 4.000 miliardi che invece Air France avrebbe fatto propri. Ma veramente è una bestemmia, è una assurdità, è esattamente il contrario della realtà. Quindi per favore, quando sentite, signori italiani, queste cose qua, guardate chi le dice e pensate e abbiate dentro di voi l'idea che chi le dice è assolutamente disonesto.
Disonesto. E dunque sono disonesti, non so, decine di analisti, per carità, potrebbe anche essere, è un punto interrogativo. Questo succede 19:24, 800 24 00 24, per chiamarci. L'eterna vicenda Villari, tanto che noi l'abbiamo soprannominato ormai l'Highlander, perché vuole fare ricorso in tutte le sedi possibili, immaginabili, lo ha detto durante il Maurizio Costanzo Show, abbiamo addirittura l'audio, ma l'Highlander Villari non ci lascerà mai.
viene dalle profondità del tempo. Attraversa i secoli vivendo vite segrete, lottando per arrivare al grande incontro, il giorno dell'adunanza, quando resterà soltanto l'ultimo immortale.
Se riuscisse a individuare una candidatura condivisa che superi l'attuale condizione, io sarò ben lieto di formalizzare le mie dimissioni. Fino a che questo non accade, io ho dei doveri istituzionali.
Heilander, l'ultimo immortale.
L'ultimo immortale, Riccardo Villari, che adesso dice resistere, resistere, resistere.
Che devo valutare se si può fare tecnicamente. La mia volontà è farlo. Lo dico senza mezzi termini. I due livelli di giudizio successivi sarebbero il TAR o la Corte Costituzionale. E io sto vedendo con i miei avvocati se posso rivalermi e in quale sede. Se mi danno il via libera, io lo produrrò senz'altro.
Una delle due sedi sarà.
O addirittura tutte e due, dicono. Io non lo so adesso.
È Riccardo Villari che vuole resistere, intende resistere in tutte le sedi, ma di cosa si sta parlando? Si sta parlando della polpa, perché i partiti sono così interessati? Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, ci viene in soccorso della nostra tesi Oliviero Bea.
6 mesi di stallo sulla commissione di vigilanza e sulla RAI, perché si vuol far funzionare bene la RAI? Ma che? Perché si vuol mettere le mani, come sempre, sulla RAI da parte del governo come dell'opposizione, per nominare gente che farà quello che gli hanno chiesto loro. In questa situazione, questo povero paese, dove deve andare a parare?
Piccola bacchettata al bravissimo Piero Chiambretti e al suo show su Italia 1, perché ieri sera, per carità, Briatore è un protagonista assoluto delle cronache ed è dunque spettacolare intervistarlo, averlo come ospite, ma sbrodolata nei confronti di Berlusconi, la sentirete, Briatore.
Cosa pensa di Berlusconi lei?
Ma io penso che è un grande.
Un grande?
È un grande, è uno stratega, è uno che sa cosa vuol dire lavorare. Perché penso che anche in politica gente che abbia lavorato, che lavori o che si confronti col mercato sono molto pochi e credo che il Presidente ha la visione e poi logicamente se è diventato Presidente partendo anche lui dalla televisione e facendo sempre bene quello che ha fatto. Mediaset che adesso ti ospita.
Sì, mi ospita. Sì,
per il momento. Poi
per il momento, non si può dire.
Non sappiamo stasera.
Non sappiamo fino in fondo.
Ma Briatore resta comunque numero uno perché sentite cosa dice di Max Mosley e di tutto quello che è successo, i parti sadomaso, i frustini, i nazisti, News of the World, la condanna, eccetera, eccetera.
È una persona incredibile, con gli scandali che ha avuto, con tutto ancora lì, per cui vuol dire che è bravo. Vuol dire
ma tu
che...
avevi mai immaginato che potesse vestirsi da suola e sculettare un'infermiera vestita da nazista?
Non ho mai avuto questo tipo di fotografia. Difatti quando è successo, questa è carina perché io ho sentito al mattino, mi chiamano, mi dici sai cosa è successo a Max Mosley? Ma non era chiaro perché era News of the World, era uscito ma non era ancora in edicola, c'erano le prime, io lo chiamo. Gli ho detto guarda che quando fai delle robe divertenti non mi inviti mai, perché io pensavo che fosse una roba del genere, no? E lui molto imbarazzato mi ha detto no ma non devi, it's not true, era solo una... Poi quando ho visto il giorno dopo ho detto, ho fatto una figuraccia.
Però è ancora in sella, eh?
Però ancora in sella, per cui...
E anche dell'infermiera appare ancora in sella, è sempre lì, va bene, scusa.
E va bene, noi siamo così, passiamo da Briatore Max Mosley agli Ayatollah dell'Abresso, perché la frase ha fatto molto discutere, riferita al Cardinal Poletto, il quale in un'intervista ha detto la legge di Dio è superiore a quella degli uomini, e l'Abresso risponde io voglio ospitare nelle mie strutture sanitarie, nelle strutture sanitarie della regione e Luana Englaro, perché giusto così non siamo in un paese dove prevale la legge di Dio, non siamo in un paese di Ayatollah. Il paragone con gli Ayatollah, che certamente non sono paragonabili secondo me con la Chiesa Cattolica, insomma fa discutere.
Non entro nelle valutazioni del Cardinale Poletto perché sono valutazioni religiose, ma noi non viviamo in una repubblica di Ayatollah nelle quali il diritto religioso fa premio sul diritto civile.
Subito gli ascoltatori, andiamo a Torino da Tommaso, buonasera.
Buonasera, velocissimo, io volevo solo invitare, dopo le dichiarazioni dell'Abresso, volevo invitarla ad occuparsi di quello che secondo me è il suo ruolo e astenersi da queste dichiarazioni che sono veramente io sono rimasto veramente senza parole, credo che lei non conosca quello che ha detto, non capisco come mai non si sia astenuta da commenti inutili e completamente fuori luogo.
Che cos'è secondo lei inutile e fuori luogo?
credo che sia fuori luogo completamente il paragone che lei ha fatto nel nostro, nella nostra Repubblica. Veramente non credo che ci sia una situazione paragonabile a una
a quella degli ayatollah in Iran, diciamo,
esattamente, a una religione invasiva, una religione che comanda assolutamente. Io l'ho reputato veramente fuori luogo e anche ignorante completamente, perché veramente va a tagliare le gambe alle basi di quella che è la nostra democrazia. Velocissimo ragionamento anche su Maroni e sulla Lega, che non mi finiscono mai di stupirmi con dichiarazioni che, invece di cercare come dire, di smorzare i toni e di cercare di anche come dire un'integrazione globale, anche qui Maroni con queste dichiarazioni crea dichiarazioni tra l'altro completamente incostituzionali, perché finché non c'è un problema di carattere di ordine pubblico, io credo che qualsiasi persona possa manifestare, raggrupparsi e fare quello che vuole o dire quello che vuole, senza ovviamente creare disordine pubblico come sta succedendo in questo momento a Milano. Però credo che il sindaco di Venezia sia una persona molto intelligente, perché ha detto giustamente, da persona che conosce il territorio, io penso che la cosa migliore sia dialogare con la comunità e cercare un accordo. Invece anche qui la Lega si dimostra con queste, a parte che sono dichiarazioni del ministro, anche qui completamente incostituzionali.
Beh, questo è da vedere naturalmente, però sono d'accordo con lei. Il suo intervento, Tommaso, mi piace molto, è molto bello, perché da un colpo da una parte, un colpo dall'altra, ragiona con la sua testa, non gliene importa niente, la Lega, Bresso, persone molto diverse, di orientamento politico diverso. Sono gli interventi che ci vogliono, la ringrazio. Iuri da Varese, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senti, io volevo fare questa osservazione. È chiaro che le osservazioni che fa il ministro Maroni sono, usando sempre un certo tipo di toni e di modi, come dire, stuzzicanti per un certo tipo di elettorato. Non possiamo però dimenticarci come sono andati i fatti, nel senso che quando si usa la preghiera o comunque un tipo di ritrovo che vorrebbe essere religioso con finalità che sono evidentemente strumentali e politiche, io credo che da qualche parte bisognerà prima o poi iniziare a dire che queste cose in un paese civile, in un paese occidentale, non si devono fare, nel senso che non esiste da nessuna parte al mondo che si faccia un ritrovo di questo tipo, con questo tipo di provocatorietà, anche perché non dimentichiamoci che chi fa questo tipo di cose, o meglio, siccome non sono assolutamente possibili, non le fa nessuno, nei paesi di origine di questo tipo di persone che provengono dal Nord Africa, dal paese, come dire, dalla vicina penisola arabica, non c'è nessuno che fa questo tipo di...
Sì, questo è giusto sempre farlo notare, Iuri, però io voglio ricordare a chi critica e ha criticato fortemente anche sui giornali della destra, tra virgolette, o comunque vicini al centrodestra, quella manifestazione davanti al Duomo di Milano. Poi si possono fare tutte le analisi sociologiche che vogliamo, e i paragoni tra la nostra situazione e quella dei paesi arabi, il modo in cui i cattolici cristiani sono trattati in quei paesi, uccisioni, discriminazione, eccetera eccetera. Però è stato casuale, dopo una manifestazione migliaia di persone si sono messe in preghiera davanti al Duomo di Milano. C'è stata una certa casualità, non è che succeda ogni giorno.
No, per amor di Dio, è vero, però diciamo che questo tipo di avvenimenti, tant'è vero che anche gli stessi capi delle comunità islamiche, mi sembra di aver capito che a Milano si sono accorti probabilmente dell'enormità del fatto e sono premurati di chiedere quantomeno scusa all'arcivescovo di Milano, ritengo che questo tipo di iniziative debbano essere catalogate nella loro, come dire, come si deve, quindi non è una modalità corretta, anche perché mi sembra di aver capito che hanno sconfinato in Piazza del Duomo, tra l'altro senza nessun tipo di autorizzazione. Quando si fa una manifestazione in Italia, come in tutti i paesi occidentali, è necessario che sia autorizzata, è necessario che la questura...
No, ma certo, su questo non c'è dubbio. Prima un ascoltatore mi diceva Maroni si è rivolto alle manifestazioni, ha parlato delle manifestazioni non autorizzate. Naturalmente no, Maroni parla delle manifestazioni autorizzate, perché quelle non autorizzate non sono autorizzate, punto. La ringrazio. Un altro ascoltatore mi scrive un messaggio: lei stravolge la sostanza delle dichiarazioni di Bresso ad arte, spero che il governatore la denunci. Vladimir Miro, guardi, le dichiarazioni sono state fatte questa mattina a Radio 24 durante la trasmissione di Alessandro Mina 24 Mattino, dunque mi sembra francamente molto difficile che siano state stravolte da me. Le affermazioni riportate anche dall'ANSA, come sono state riportate dall'ANSA, sono queste: non viviamo in una repubblica di Ayatollah nella quale il diritto religioso fa premio sul diritto civile, così l'ha riportata l'ANSA, questo è accaduto, questo ha detto, punto. Dunque non c'è nessuno stravolgimento. Francesco, provincia di Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire proprio al riguardo delle dichiarazioni della Bresso, della governatrice del Piemonte. Intravedo comunque un rischio. Volevo darle torto, ironicamente, sulla sua dichiarazione, perché comunque c'è un grosso rischio che l'Italia diventi, secondo me, nella mia opinione, uno Stato tendente all'integralismo. Questo per compiere...
Ma non scherziamo, Francesco. Come si fa a dire che l'Italia c'è un pericolo che l'Italia diventi uno Stato simile?
La legge sulla fecondazione assistita, come la commenta? Ed è una legge che...
Ma che c'entra l'integralismo? Mi perdoni. Lei ha detto un'altra cosa. Poi si può criticare in mille modi, e io la critico, la legge sulla fecondazione assistita, ma l'integralismo non c'entra niente. Abbia pazienza, perché quella è un'altra cosa.
Che non abbia alcun senso in uno Stato che è civile costringere delle coppie ad emigrare. Penso, e lo ritengo motivo di vergogna costruttiva nel cercare di cambiare e nel cercare di permettere ad ognuno di esprimere la propria opinione, ma di non sfruttare la propria posizione dominante per cambiare delle leggi di Stato.
Guardi, Francesco, ci sono altri stati che hanno una legislazione simile a quella italiana, se non più restrittiva, se lei parla della fecondazione assistita. Ripeto, personalmente sono per una legge la più aperta possibile su questi temi qua, dunque probabilmente la pensiamo insieme. Però non userei le sue parole per definire vergogna, integralismo, eccetera, eccetera. Queste cose, questi sono concetti che non c'entrano nulla. La Chiesa e il Vaticano fa la sua battaglia su alcuni principi e ha il diritto di farlo.
È una provocazione che vuole riflettere sul pericolo, comunque, perché io ultimamente sto sentendo troppi interventi che entrano nella politica e secondo me non è giusto. Sempre fermo restando che ognuno ha il diritto di giocare la sua parte e di esprimere la propria opinione, però io ho parlato di sfruttamento di una posizione dominante e questo sfruttamento di una posizione dominante nel cercare di intervenire e nel, secondo me, minacciare anche un allontanamento di quel serbatoio di voti da una determinata parte politica, se non si fa come si dice, io lo ritengo pericoloso. No, ovviamente è una provocazione. Questa è, se vogliamo anche analizzare da un punto di vista più complesso, non sono d'accordo con l'intervento della governatrice, perché anche lei ha una posizione dominante e nel suo ruolo poteva essere più pacata, sicuramente.
La posizione dominante, non ho afferrato bene il suo principio di posizione dominante per quello che riguarda l'Abresso, ma anche per quello che riguarda il Vaticano, ma va bene lo stesso. Francesco, la ringrazio. Su Sky sta andando in onda un servizio su Fiorello, sentite.
Eh sì, perché il ragazzaccio radiotelevisivo a Palazzo Grazioli è stato invitato ufficialmente. Un'oretta di chiacchiere o giù di lì per scherzare, parlare di cacà e respingere le avance del cavaliere preoccupato del passaggio di Fiorello a Sky. Ma passi davvero al nemico, gli avrebbe chiesto tra il serio e il faceto il Premier? Lui ha nicchiato, ma anche a Berlusconi ha confermato che il suo nuovo spettacolo andrà in onda sulla piattaforma di Rupert Murdoch e che formalmente non si tratterebbe di un addio alla RAI per il semplice fatto che tra lui e la TV pubblica non esiste alcun vincolo contrattuale, come dire non c'è divorzio se non c'è matrimonio. È stata una visita a un vecchio datore di lavoro, ha sibilato Fiorello, che poi ha raccontato che non c'è stato bisogno di fare la sua famosa imitazione del cavaliere. È stato lui a farla, dicendomi che mi devo ricordare che lui ha una memoria di ferro, con riferimento allo smemorato di Cologno, personaggio di uno dei suoi più esilaranti siparietti radiofonici. Poi l'ultima battuta. Berlusconi mi ha chiesto se quando Cacà andrà al Real a giugno sarò pronto per sostituirlo. E giù risate. Sarebbe stato difficile sostituire Cacà. Sarà altrettanto difficile sostituire Fiorello.
Qui siamo su Sky?
Ci sono quelli che si indignano sempre poi. Allora c'è chi si è indignato oggi, ci hanno scritto delle mail, degli sms, eccetera, eccetera, dicendo ma possibile mai con tutto quello che succede nel mondo, in Italia, Berlusconi trova un'ora di tempo per ospitare a Palazzo Grazioli Fiorello. Dunque, dopo la vicenda Cacà, si interessa anche delle sorti, queste molto più, diciamo, concrete, pubblicità eccetera, del passaggio, del possibile passaggio di Fiorello a Sky. Dunque, in questo momento il grande concorrente anche sul piano pubblicitario di Berlusconi. A proposito di Fiorello, lo smemorato di Collegno che prima era citato nel servizio di Sky, sentite.
Gli ho sbattuto il telefono in faccia, era un prepotente, arrogante americano che mi diceva di aiutarlo ad uscire dal casino dell'Iraq.
Ah, vede che...
Aspetta un po'.
Ecco.
Aspetta un po'.
Ecco.
Iraq mi dice qualcosa.
Dai che ci siamo.
Certo che ci sono.
Oh.
Ho capito chi sono.
Vai.
Sono un giocatore di risico.
Ma...
un fortissimo giocatore di risico.
Ecco,
e quello era un mio amichetto.
Sì. Con lei
che mi chiedeva un aiuto di allearsi con me per avere qualche carro armatino in più.
Ecco, ecco.
Sono una potenza io a risico.
Ma,
quando scendo in campo io.
Sì.
Oh, questa frase è...
Sì, le ricorda qualcosa?
Mi provoca delle fitte al cervello.
Speriamo non...
No!
Fermo!
Non la devo mai più dire. Non ce n'è per nessuno.
Sì.
Mi piace il risico.
Sì.
Si possono invadere paesi, tipo la Nuova Guinea, l'Unione...
Unione Sovietica, intendeva?
Pronto?
Ecco.
Con chi parlo?
Niente, sono esausto, non importa. Ci sentiamo domani, grazie, lo smemorato di Collegno.
Non riesco a capire con chi ho parlato.
Baldini.
Sarà quello dei libri, ho capito. Quello che sta con Castoldo lì. Come
Castoldi, no?
Questo me lo ricordo.
Un'altra voce, insomma, avete riconosciuto, è quella di Marco Baldini. Solo Marco Baldini ogni tanto ci ascolta, lo sappiamo, lo so, ci può raccontare magari qualche retroscena della vicenda dell'incontro tra Berlusconi e Fiorello, di cosa hanno parlato, eccetera, eccetera. Magari ce lo racconta a modo suo. Stefano, provincia di Pistoia, buonasera. Poi Roberto da Modena. Stefano.
Sì, buonasera. Volevo parlare appunto del triste fatto di cronaca di Roma. La povera signora che è stata stuprata. Volevo chiedere a Alemanno cosa ne pensa adesso, a distanza di mesi, dalla vergognosa speculazione che fu fatta dopo la morte della signora Reggiani, da lui stesso e dall'attuale presidente della Camera Gianfranco Fini, che si recò sul posto per visionare, eccetera. Non hanno risolto il problema sicurezza loro? Hanno cavalcato questa storia della sicurezza per salire alla sedia più importante. Le cose sono rimaste tali e quali. Io vivo in un comune dove governa la destra. Il problema sicurezza lo sa come è stato risolto? Applicando sanzioni agli accattoni e ai venditori ambulanti. E non sono loro che creano problemi di sicurezza agli italiani. Mi piacerebbe dirglielo a questi signori. La speculazione che fecero all'epoca televisivamente e con conferenze stampa fu vergognosa.
Stefano, ha finito qui?
Avrei anche da dire sulle dichiarazioni.
Prego, prego. No, ma io sono in parte d'accordo con quello. Stefano, scusi un attimo, si fermi. Sono in parte d'accordo con quello che dice lei. C'è stata una speculazione molto forte dal punto di vista politico per la questione della sicurezza. Certo, uno potrebbe dire sono passati pochi mesi, non è che si possono risolvere tutti i problemi da questo punto di vista. Certo, non abbiamo visto un provvedimento, un qualcosa di eclatante, una mossa da parte del sindaco, almeno noi non la conosciamo. Magari ci sono invece dei provvedimenti che sono di lungo periodo e che otterranno dei risultati. Bisogna anche dire che un sindaco, ma questo valeva anche per Veltroni, non è che possa fare molto da questo punto di vista su questo fronte. Prego Stefano, seconda parte del suo intervento.
Ecco. Per quanto riguarda Berlusconi, che parla di Alitalia, no? È inutile che dica che coloro che sostengono che i debiti che si sarebbe accollata Air France non è vero e compagnia bella. Vada lui con le cifre, in televisione ne possiede 3, va bene? A parlare, ma di cifre, perché i proclami ci hanno stancato.
Questa politica dei proclami non porta da nessuna parte. Lo Stato, la popolazione media italiana è ridotta sul lastrico e lui continua a parlare di cacà, di fiorello e dei grandi proclami. E che per cortesia si cali nella realtà di coloro che perdono il lavoro da 1.000 euro al mese.
Va bene, grazie Stefano. Piero da Latina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo commentare le parole del Presidente del Consiglio che dice che praticamente coloro che dicono che con l'Italia gli italiani ci hanno rimesso sono dei disonesti. Perché sono dei disonesti? La pensano soltanto in maniera diversa da lui, tutto lì.
Piero, cosa vuole che le dica? Secondo me è un'uscita infelice da parte del Presidente del Consiglio, così.
Ogni tanto però bisognerebbe dirglielo, insomma, no, che
la stampa serve a questo, l'informazione serve appunto, a questo.
Io vi ringrazio per avermelo consentito di
grazie dire. Grazie Piero. Andiamo a Milano. Ettore,
buonasera. Io volevo commentare, quantomeno dare la mia idea rispetto al discorso del caso dell'Englaro e delle ultime polemiche che sono venute fuori in merito alla staccare o no la spina, diciamo così. Dal mio punto di vista, vabbè, al di là del fatto che i toni sono accesi sia dalla parte di quelli a favore che dalla parte di quelli contro, ho provato un po' a pormi in un'altra posizione, quella che probabilmente risulta un po' meno, oppure è utilizzata semplicemente a livello di speculazione, lacrime e cose di questo genere, cioè la posizione del padre. Una persona che comunque ha vissuto questo dramma per tutti questi anni, adesso non so neanche quanti sono, ma piuttosto un numero piuttosto elevato, e che si trova davanti ad una scelta piuttosto grande, insomma. A prescindere da quello che uno può pensare o può sentire personalmente, sono tutte persone che comunque, me compreso, non hanno vissuto questo dramma per tutti questi anni,
certo,
quotidianamente,
certo.
E non hanno visto la propria figlia spegnersi. Credo che il dolore sia incredibile,
e dunque?
Vedere una cosa di questo genere. E quindi chi siamo noi a favore o contro per poter esprimere un giudizio in merito a questo preciso e specifico caso?
No, mi scusi, però questo qua
una bandiera, scusi, finisco. Dovrei fare una bandiera per portare avanti una tesi che è più generalizzata.
Scusi,
che
però la persona che ha voluto trasformare questa vicenda in una battaglia politica invece di farla restare nel privato. Perché poi questo in Italia succede, uno può dire ipocritamente: io sono uno di quelli convinti che non c'è bisogno di una legge, nemmeno una legge appositamente, non che non ci voglia una legge sul testamento biologico, una legge a partire da un caso singolo, sto dicendo. Chi ha voluto trasformare questa vicenda in una battaglia politica, giuridica, legittimamente, è Peppino Englaro, su questo non ci sono i dubbi, per cui il fatto di abbassare i toni è piuttosto bizzarro. È normale che quando si trasforma una vicenda in una battaglia politica, poi ci si divide e ci sono tesi da una parte e dall'altra. C'è chi pensa che sia giusto che lo Stato o una clinica del Servizio Sanitario Nazionale, in applicazione di una sentenza, stacchi il sondino. C'è chi pensa che il Servizio Sanitario Nazionale non debba farlo. Questo mi sembra naturale.
E questo è chiarissimo, solo che se è dovuto arrivare a questa condizione, a prendere questa posizione, quindi a buttare in pasto ai media la sua situazione, è perché probabilmente tutto il periodo che è passato precedentemente non è riuscito a ottenere quello che probabilmente con molta fatica ha pensato di fare, e cioè di salutare sua figlia in questa maniera.
Ho capito, Ettore, ma prima, guardi, la vicenda è molto complicata, intricata dal punto di vista giudiziario. Per tantissimi anni qualsiasi istanza giuridica, qualsiasi tribunale ha dato torto a Peppino Englaro. Per un motivo molto semplice, perché nessuno era convinto che la ricostruzione della volontà della figlia, che riconosciamolo, insomma, è abbastanza fumosa, perché non c'è una dichiarazione scritta, chiara, c'è una ricostruzione attraverso le testimonianze, il padre, gli amici, eccetera, eccetera. A un certo punto, per la sua insistenza legittima, eccetera, un tribunale gli ha dato ragione, la Corte d'Appello di Milano recentemente, e successivamente poi la Cassazione. Questa è la situazione. Chi ha trasformato questa vicenda in una vicenda pubblica deliberatamente, volutamente, è stato Peppino Englaro. Non sono, non è.
scusi, mi sta dicendo quindi che i media hanno avuto questo grosso potere di far cambiare idee a un tribunale?
No, non lo so, questo non sto dicendo questo, Ettore, sto dicendo semplicemente che...
Così ha fatto bene.
Non lo so, vabbè, questa è la sua idea, naturalmente, non è per esempio l'idea del ministro Sacconi e di tante altre persone che ci chiamano, perché poi non è che chi dice no, non bisogna staccare l'alimentazione e l'idratazione dal corpo di Ronan Grado sia un satrapo che vuole il male e vuole la tutto il male, pensa tutto il male possibile di Peppino Englaro o non ha pietà per quella vita e per la sofferenza di quest'uomo. Non è così.
Non sto entrando in questo ambito perché mi sembra abbastanza sterile. Stavo cercando di capire da una sua affermazione se il percorso logico è giusto, cioè mi sta dicendo che non hanno mai avallato diciamo la tesi del padre fino a che lui non ha scoperchiato diciamo il suo dolore verso i media, e quindi a questo punto è cambiato qualcosa socialmente.
No, non ho detto questo, guardi, non ho detto questo perché i media se ne sono occupati a corrente alternata di questa vicenda. Il caso Englaro è un caso vecchio di 17 anni, io ricordo ne parlai 6-7 anni fa, più di forse più in questa radio, in altre sedi, per cui poi per un periodo non se n'è più sentito nulla. A un certo punto c'è stata una sentenza favorevole a Peppino Englaro e a quel punto i media si sono rimessi in marcia. La ringrazio. Vi voglio far ascoltare ancora Briatore ieri da Chiambretti a proposito dei poveri, i poveri e le donne, molto molto simpatico, sentite.
Avevo molte più donne quando ero senza soldi perché avevo più tempo.
Più tempo, ci vuole tempo.
Ci vuole tempo, devi...
Sì, lo so.
Devi lavorare, è una tecnica.
È
per
una
cui
tecnica.
Il tempo è quello che aiuta a cucare, no?
A cucare.
Allora, quando eri povero avevi tempo.
Sì.
E poi dopo quando diventi briatore perché lavori anche tanto, non c'è più tempo. Di conseguenza io mi ricordo sempre che il massimo per me è stato quando ero Flavio e basta.
Flavio Basta, lì ci hai dato dentro veramente.
Alla grande.
La tesi curiosa di Briatore: si hanno più donne quando si hanno meno soldi. Credo che sia l'unico a sostenere una tesi di questo tipo. Fabio da Bolzano, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire sul caso dell'Abresso di questa mattina, perché ho sentito in diretta alla vostra radio proprio l'intervento. Premetto che sono quantomeno agnostico, ma ritengo che la Chiesa abbia tutto il diritto di intervenire, di dire tutto quello che vuole, anche di dire che non si deve andare a votare quando c'è il referendum sulla fecondazione assistita, eccetera, perché poi mi aspetto, e secondo me è così, dai cittadini un'ampia diciamo autonomia di pensiero, tant'è che vuol dire tantissimi vanno a messa, ma tutti quelli che conosco, nessuno pensa di non usare il preservativo, tanto per dire, per parlare di un argomento abbastanza comune. Detto questo, mi aspetterei sì una maggiore autonomia piuttosto dai politici. Con riferimento, siccome ha acceso la radio quando lei ha fatto sentire l'intervento dell'Abresso che parlava degli ayatollah, e ha detto che questa dichiarazione ha suscitato, come dire, parecchie polemiche. Non so, perché oggi ho lavorato, non so che polemiche siano state, però secondo me, non condivido il suo pensiero, mi sembrava che lei facendo sentire questa dichiarazione dicesse insomma non siamo proprio il cardinale, non è proprio un ayatollah, però io quando l'ho sentita stamattina non ho avuto questa sensazione di questo accostamento, semplicemente ha detto non siamo pezzi di ayatollah, però subito dopo in cui, per esprimere un concetto in cui il giudizio, diciamo la norma religiosa prevale su quella.
Sì, non ha dato dell'ayatollah, non ha dato dell'ayatollah a Cardinal Poletto, ha detto non siamo in un paese degli ayatollah e dunque quello che dice Poletto, legge di Dio prevale su quella dello Stato, è sbagliata perché non siamo un paese degli ayatollah. Però pronunciando la parola ayatollah c'è un riferimento preciso che è all'ayatollah dell'Iran, lo Stato teocratico. Questo
sì,
è il riferimento.
Sì, io capisco quello che dice, però vuol dire, per esempio io, che comunque, come ho detto, ritengo che la Chiesa possa parlare liberamente,
sì.
non ho avuto una visione, cioè ho avuto una percezione della frase in sé, l'ho colta in modo molto...
Ma insomma,
le
è piaciuto questo intervento dell'Abresso oppure no? Questo è da capire.
L'ho condiviso dall'inizio alla fine, certamente, anche... l'ho condivisa dall'inizio alla fine, mi è sembrato molto civile e molto equilibrato, al di là poi della frase, ma comunque sulla frase nulla da ridire, non mi pare... che sia il caso di creare, non lei, ma chi se qualcuno ha creato una polemica. Peraltro condivido quanto ha detto lei nell'intervento precedente,
sì.
Sul fatto che certamente questo caso, come dire, è stato creato dal padre.
TG5.
Vertice governo parti sociali sulle misure per rafforzare il piano anticrisi e cambiare le regole per i contratti. Per la BCE recessione grave. Primo sì del Senato al federalismo. Utili in calo per la Fiat, Berlusconi, governo al lavoro da martedì per gli aiuti al settore auto e sulla crisi rinnova l'invito alla fiducia. Obama giura di nuovo dopo l'errore di martedì e firma la chiusura della prigione di Guantanamo. Hillary Clinton è ufficialmente il nuovo segretario di Stato. Caccia agli aggressori della donna violentata al capolinea dell'autobus a Roma, forse due nordafricani o due giovani dell'est. È stato sospeso dal servizio l'agente di polizia Luigi Spaccarotella, rinviato a giudizio per l'omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri. Brad Pitt e Angelina Jolie candidati all'Oscar, 13 nomination per il curioso caso di Benjamin Button, in corsa anche Meryl Streep e Anne Hathaway, protagoniste tra poco su Canale 5 del film Il diavolo veste Prada.
Avete sentito della sospensione dell'agente Spaccarotella disposta dal Ministero degli Interni, dunque dalla polizia, dai vertici della polizia, l'agente coinvolto nel caso Sandri. Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Berlusconi, per l'industria dell'auto servono misure europee. Martedì un tavolo a Palazzo Chigi, Fiat anno record, utili no. Ok del Senato al federalismo fiscale, Bossi, passaggio storico, sì della maggioranza, PD e Italia dei Valori si astengono, contrario l'UDC. Direttiva del ministro Maroni che vieta manifestazioni davanti ai luoghi di culto, la reazione della comunità islamica. Caccia agli uomini che hanno violentato una donna a Roma, forse due stranieri l'hanno aggredita appena scesa dall'autobus. Obama ordina la chiusura di Guantanamo e dice no alla tortura. La Casa Bianca e il suo staff trova un medioevo tecnologico. Cade a 140 all'ora nelle prove della discesa libera di Kitzbühel, in coma farmacologico il campione svizzero Daniel Albrecht.
Bene, Roberto da Roma, buonasera, anzi no, eravamo con l'ascoltatore da Bolzano, assolutamente Fabio. Per concludere, Fabio, allora l'Abresso, un mito secondo lei?
No, beh, ma perché mi dice questo?
No, ah no, ma la metto così per scherzare.
Ho detto, condivido quello che ha detto. Se posso solo chiudere sul discorso del paragone che, come dire, lei ha sollecitato, posso usare questo termine rispetto al
Ayatollah.
Io ricordo, scusi, non per criticarla, ma 8 mesi fa, un anno fa, non mi ricordo, che lei in un'intervista, un intervento di Vattimo, che non so se parlava degli israeliani, non mi ricordo,
sì.
Poi disse, ma anche i nazisti, le camere a gas era un modo per dar da lavorare a delle persone, no? Così è. E mi ricordo che poi dopo nel promo della sua trasmissione una volta...
abbiamo inserito questa frase qua.
E con la cosa, questi come i nazisti, che secondo me, voglio dire, non era, cioè, poi...
Non ho capito il paragone.
Dire che insomma secondo me non è, come dire, corretto dire l'Abresso oggi non ha detto questo è come un Ayatollah o quella volta Vattimo non aveva detto questi qua sono come i nazisti, aveva fatto un paragone.
Ho capito, mi scusi.
Invece è un paragone, oppure è quando, non so, ma non perché ce l'abbia con Berlusconi, non ce l'ho.
Sì.
Quando Berlusconi ha dato, che pure io contestavo moltissimo, a Schulz del capò, lì gli ha dato del capò. Allora lì sì, Schulz come capò, mi spiego? Premetto che a me di Schulz si ricorda quello al...
Come no, certo, l'esponente europarlamentare tedesco.
Quando è successo, ecco, lì sì, uno dice, fa l'equivalenza, ma qua no, cioè mi sembra, come dire, un po'... fuorviante, poi non so se è per creare il dibattito, ecco,
no,
però,
ma non insomma... è, guarda, in questo caso non è che i giornalisti abbiano estrapolato una frase, l'abbiano rivoltata, l'abbiano trasformata. Se un presidente di una regione, dicendo che vuole ospitare Luana Englaro e rispondendo a un'intervista ad alcune dichiarazioni di un esponente religioso molto importante in quella regione e in quella città, soprattutto a Torino, evoca un pericolo o comunque la possibilità che l'Italia possa diventare un paese dove ci sono gli Ayatollah, dicendo non siamo come nel paese degli Ayatollah, dunque la legge, diciamo, civile prevale su quella divina, insomma evoca la possibilità che l'Italia si possa trasformare in un nuovo Iran, e questo mi pare francamente eccessivo. Io ho detto solo questo, non c'è stato nessuno stravolgimento, è evidente che l'Abresso non ha dato dall'Ayatollah al Cardinal Poletto, anche se insomma facendo un passaggio ulteriore non è che siamo lontani da definire Poletto un Ayatollah per quello che ha detto, non lui come un religioso di Qom o di altre città iraniane. Raffaele da Napoli.
buonasera.
Abbiamo la 7 intanto, ce l'abbiamo? Un attimino, Raffaele.
Il Senato approva il testo sul federalismo fiscale con l'astensione di PD e di Pietristi. Veltroni dialoga con la Lega, ma avverte voto responsabile, aspettiamo la copertura finanziaria e Bossi lo elogia, con la sinistra ha fatto un buon lavoro. Crisi nel settore auto, Berlusconi convoca un tavolo a Palazzo Chigi, Fiat con un meno 16,2% di utili. La BCE annuncia, nonostante gli aiuti statali, questa recessione peserà sulle generazioni future, Microsoft licenzia 5.000 persone. Donna stuprata alla capolinea degli autobus nel quartiere di Primavalle a Roma, una passante racconta alla polizia, era sanguinante, mi ha detto sono stati due stranieri, tensione tra i cittadini che vogliono fare le ronde. Nessuna nomination per il cinema italiano alla prossima notte degli Oscar di Hollywood, 13 le candidature per lo strano caso di Benjamin Button, con Brad Pitt che spera di conquistare la sua prima statuetta di migliore attore.
Bene, Raffaele, allora dica.
Buonasera, senta, volevo commentare la dichiarazione del ministro Maroni in merito a lievitare manifestazioni davanti al luogo di culto, che mi sembra in sé manifesti un principio sano, che dice evitare provocazioni tra religione. Io da laico liberale preferirei che non ci fossero dei divieti, ma semplicemente il buon senso e la buona educazione. Solo il tema è che qualche anno fa, ministro Maroni, dimentico, l'ho smemorato, che qualche anno fa proprio la Lega a Lodi ha fatto una manifestazione molto irrispettosa, perché su un terreno che mi sembra il comune stava valutando di dare a destinare alla costruzione di una ipoteca e di una moschea, hanno gettato del sangue di maiale. Ora, mi sembra una cosa altrettanto grave, forse più grave, di mettersi a pregare dinanzi al Duomo, che peraltro, voglio dire, è una cosa che non cioè, sono delle provocazioni, secondo me, e che chi è religioso deve rispettare la religione altrui. Quindi volevo appunto
far notare. No, lei ha fatto bene Raffaele, anche se sono cose diverse, naturalmente, a ricordare quell'episodio. Lei dice dov'era il rispetto della Lega per i luoghi di culto, invece adesso viene una indicazione di Maroni in questo senso. Bene, andiamo a Milano da Luca, buonasera, ancora ascoltatore.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Non posso fare a meno di ammirare come sempre la capacità di grandissimo venditore di Silvio Berlusconi, che sapendo che gli italiani sono poco informati da un lato e di memoria corta dall'altro, ancora oggi riesce con questa boutade su Alitalia, quando i fatti dicono chiaramente che la prima proposta di Air France si sarebbe accollata a tutti i debiti e avrebbe fatto fuori un certo numero di dipendenti. La situazione attuale è che i debiti adesso li abbiamo in gobba noi altri cittadini e che di dipendenti licenziati ce ne sono stati di più. Ma siccome gli italiani hanno memoria corta e sono poco informati, ha eccellente gioco lui a dire ma come, la sinistra, e sono i comunisti che complottano per far sì che la gente creda cose errate. Bravo, sa con chi ha a che fare e sa come vendergli le cose. Ecco perché ha una percentuale di approvazione così alta.
La ringrazio Luca. Io sono d'accordo con lei sul fatto che quando si devono maneggiare i conti, naturalmente ognuno li può tirare da una parte e dall'altra come vuole. Però di quanto sarebbe costata in realtà l'operazione Air France e di quanto costerà l'operazione CAI non abbiamo ancora numeri precisi, da questo punto di vista non c'è dubbio. Certo, allo stato attuale, come ha scritto benissimo sul Sole 24 Ore Gianni Dragoni per esempio, la differenza tra le due situazioni sembra evidente, bisognerà vedere i conti naturalmente alla fine. Daniele da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera.
Prego Daniele, dica.
Io volevo fare una piccola osservazione sul commento che ha fatto la signora Bresso questa mattina. Mi sembra una cosa abbastanza anomala sentire una politica che non riesce a distinguere il piano di legge dello Stato, legge della Chiesa e legge naturale, diritto naturale. Il diritto alla vita non mi risulta che sia un diritto riconosciuto solo dalla Chiesa. La Chiesa può avere le sue leggi che possono essere, non so, andare a messa tutte le domeniche, sposarsi in chiesa e così via, ma quello del diritto alla vita non è una norma stabilita dalla Chiesa, è una norma stabilita dalla natura ed è riconosciuta sia dalla Chiesa che dallo Stato. Non riesco a capire come mai lei abbia fatto questa confusione di piani, nei confronti degli Ayatollah, come se difendere la vita fosse soltanto un dovere religioso imposto dal cardinale.
Ho capito il suo ragionamento. Un ascoltatore, Pietro, mi scrive questo SMS: quando i giornalisti lavorano le dichiarazioni modificando il senso di semplicissima e naturale lettura, come sulla Bresso che ha fatto solo un'iperbola lessicale, fanno i cattivi giornalisti, quelli che modificano la realtà per costruire una tesi falsa. Una caduta la sua, ma per carità, tutti diciamo cose sbagliate ogni tanto. Guardi Pietro, io ho ripetuto quello che ha riportato l'ANSA, se vuole le faccio riascoltare l'audio. Cosa le devo fare? Il paragone con gli Ayatollah è stato fatto oppure no? È stata pronunciata questa parola oppure no? È stata pronunciata, punto. Non c'è niente di grave, per carità, non ha detto niente di così drammatico la Bresso, e però si può discutere quello che ha detto o no.
A me sembra veramente, si può discutere, però secondo me non arriva al nocciolo del discorso, che il diritto alla vita è un diritto che non è sancito dal cardinale o dallo Stato, è un diritto naturale.
Sì, d'accordo Daniele, però naturalmente chi pensa che invece si possa staccare il sondino dal corpo di Eluana Englaro pensa che non sia in gioco il diritto alla vita in questo caso, ma ci siano in gioco altri principi, altri diritti da questo punto di vista. La ringrazio, c'è il traffico, però prima voglio sentire ancora Roberto da Roma, velocissimamente. Roberto, dica, prima del traffico.
Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera.
Volevo dare il mio contributo sulla dichiarazione di Maroni a riguardo la manifestazione di culto di qualche giorno fa a Piazza Duomo. Ritengo che la posizione di Cacciari sia più intelligente e la più equilibrata, e credo che questa sia la strada da percorrere per continuare il dialogo con queste comunità, la musulmana in modo particolare. Ma lancio lì anche una piccola provocazione, che è questa: sarebbe anche il caso, credo, in questo dialogo di cominciare a parlare anche di reciprocità, o meglio, cominciamo anche a pensare alle nostre comunità minoritarie all'estero, dove forse in alcuni paesi questa specie di manifestazione, questa modalità di espressione di culto forse non sarebbe così ben accetta. Cosa ne pensi?
Ma guardi, anch'io sono d'accordo con quello che ha detto Cacciari, non credo che provvedimenti di questo tipo possano poi essere concretamente applicabili. Ripeto, cosa si vuole vietare? Le manifestazioni davanti alle chiese? Beh, è complicato, o certe manifestazioni, perché non si può naturalmente vietare certe manifestazioni. Bene, 20:18, Luigi Crespi, sondaggista, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui Crespi, quanto ha guadagnato, se ha guadagnato secondo lei Berlusconi dalla vicenda Cacà dal punto di vista di immagine e dunque naturalmente di elettorato, diciamo così?
Beh no, diciamo che non è che ha guadagnato, è che ha evitato di perdere.
Ah ecco. Perché avrebbe perso, lei dice?
Sì, avrebbe, insomma, io bisogna fare delle stime, abbiamo calcolato, sappiamo che i tifosi del Milan sono intorno ai 5 milioni, valutando che il rapporto dei tifosi non può essere differente al rapporto del paese, cioè che tanti tifosi ci sono e tanti elettori ci devono essere, quindi se sono 5-6 milioni di elettori, i giocatori del Milan non possono essere che almeno 3 milioni, 2 milioni e mezzo di elettori di Berlusconi che tifano Milan, abbiamo calcolato che almeno un terzo di questi per il Milan e per questo tipo di scelta avrebbe addirittura smesso di votarlo.
Addirittura?
Eh sì, perché Berlusconi ha venduto l'idea del successo, della vittoria e dell'ottimismo, no?
Sì, sì.
E il Milan rappresenta, diciamo, il modello, insomma, l'archetipo di questo successo. Se Berlusconi vende Cacà, che è una garanzia di successo, per dei soldi, è come se un qualsiasi politico si facesse corrompere. Lui si fa corrompere dai soldi, che è una cosa inaudita, perché insomma è l'uomo più ricco d'Italia, così come un politico prende dei soldi per non fare il suo dovere. Insomma, sarebbe stata una roba devastante per lui, avrebbe minato l'idea che il suo popolo ha di lui.
Certo, e di questo secondo lei se n'è accorto alla fine, oppure come malignano alcuni, insomma, ha lasciato che la cosa maturasse e a un certo punto con un colpo di teatro è intervenuto?
Beh, 120 milioni di euro, una persona di buon senso o per un solo uomo, secondo me lui non pensava ha pensato, sì, un pensiero per me di venderlo l'ha fatto, voglio dire.
Sì, sì.
Quando ha visto migliaia di milanisti viaturati, dov'è la scuola, dov'è la...
Migliaia, non esageriamo, insomma. Comunque, insomma, magari...
erano tanti.
Sì, magari si è impressionato più dalle proteste su internet, allo stadio, eccetera.
Beh, ma però allo stadio, ad esempio, erano insulti brutti.
Sì.
Era più che altro... Erano il tono di insulto, cioè, al di là della quantità,
sì, sì.
Era proprio un insulto, era un insulto brutto,
sì.
Rancoroso, cattivo, e secondo me lui si è spaventato a quel punto, dopo aver detto sì, lo vendo, sostanzialmente ha detto guarda, io non lo vendo, mi avete capito male.
Allora Crespi, un'altra cosa che voglio chiederle è questa vicenda di Fiorello, perché oggi per un'ora il Presidente del Consiglio ha ricevuto Fiorello, anche qui c'è chi dice, beh insomma, dopo Cacà, Fiorello, anche lì Murdoch, il possibile passaggio di Fiorello a Sky è un pericolo per Berlusconi, un Sky con Fiorello?
Per no, non credo, anche perché non credo che Fiorello su Sky, sicuramente Murdoch è un pericolo, ma Fiorello su Sky, intelligentemente Fiorello è andato a spiegargli a Berlusconi che cosa andava a fare a Sky e che era disponibile comunque, non aveva nessun rapporto di esclusione, però non confondiamo una cosa simpatica, comunque una visita di Fiorello, il passaggio di un artista da una rete all'altro, poi Fiorello è stato uno molto mobile, no?
Sì,
no?
Sì.
Poi in media è sempre stato uno, non è un uomo, diciamo, che sta con la vicenda di Cacà, che invece tocca una roba seria, che per molti italiani è più seria di qualunque altra cosa, la fede calcistica.
Assolutamente. Bene, grazie Luigi Crespi. Buonasera. 20:22 andiamo a Bolzano di nuovo. Marco, buonasera, diversi ascoltatori da Bolzano, ci fa piacere. Marco, dica.
Buonasera. Senta, io volevo fare una riflessione sulla gestione mediatica del caso Cesare Battisti, che poi ha un nome che...
A proposito, Sky TG24 in questo momento, servizio su Battisti.
Affinché venga rivista la decisione di concedere a Battisti lo status di rifugiato, e il ministro degli esteri Frattini si augura che Lula sconfessi la decisione presa dal ministro della giustizia.
Ora ci risulta che la decisione del ministro della giustizia non ha tenuto conto di un parere del procuratore generale della Corte Suprema contrario. Io non ho mai visto un ministro della giustizia che decida su una cosa del genere contro la volontà del procuratore generale, un elemento nuovo.
Raffaella Daino, Sky TG24.
Bene, ci sono novità naturalmente ogni giorno, noi nel nostro piccolo stiamo facendo una piccola battaglia su Aridateci a Battisti, questo è il titolo, anche il Tempo la fa, è così, anche se, Marco?
No, allora, anche se, io mi chiedo, in verità, visto il trattamento ricevuto da altri terroristi di fama, chiamiamoli così, anche se lo metto tra virgolette, mi chiedo se veramente Battisti fosse stato sin dall'inizio custodito in Italia, se oggi non sarebbe in Brasile a prendere il sole.
Può darsi, no, io lo do per certo, magari in Brasile a prendere il sole no, ma sicuramente in semilibertà,
esatto,
possibilità varie.
Quindi mi sembra veramente quantomeno ipocrita l'atteggiamento, visto il trattamento nei confronti di gente che oggi cammina a piede libero sui cadaveri lasciati per strada, senza contare poi le persone che ne sono state affette in modo più o meno grave, ecco.
Guardi, Marco, le faccio una provocazione. Un ascoltatore l'altro giorno mi scriveva: beh, guardi, per come vanno le cose in Italia e per come sono stati trattati gli ex terroristi per tanti anni e anche adesso, la cosa non è che si è fermata. Naturalmente, forse è meglio che venga condannato per passaporto falso o per falsificazione di documenti in Brasile, magari si becca 2 anni, li fa in Brasile e poi chi se ne frega, no?
Concordo, guardi, concordo. A questo punto concordo, perché qui veramente la giustizia è sommaria, guardi, è molto parziale, mettiamola così.
Ma è sommaria, non direi, insomma, comunque.
Va bene,
certo. La ringrazio.
Certo.
Gian Piero ci chiama da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, volevo parlare
nelle notizie sulla gente spaccarotella che ho sentito prima.
Sì.
Ho sentito che è stato sospeso oggi dal servizio praticamente, quindi devo supporre che per oltre un anno dopo la disgrazia di Sandri questa persona ha continuato a fare il poliziotto.
Sì, non credo in maniera operativa, insomma, comunque.
Io mi chiedo se magari potrebbe essere stato più opportuno sospenderlo, perché per me un poliziotto che per dolo o per colpa verrà insomma fuori dal procedimento, spara attraverso sei corsie di autostrada, presumo che sarebbe stato più opportuno prendere dei provvedimenti diversi, perché vedo che la giustizia talvolta agisce in maniera rapidissima, altre volte invece.
Ma guardi Giampiero, no, non lo so, può darsi che bisogna farlo prima, non credo sia quello il punto. Mantovano ha spiegato, il sottosegretario agli interni, che la sospensione risale a 2 giorni fa perché non era possibile tecnicamente farlo prima. Evidentemente dopo il rinvio a giudizio ci sono delle regole interne che credo appartengono più o meno a tutte le polizie, a tutti i sistemi di questo tipo. Tecnicamente lo si può fare solamente con il rinvio a giudizio, poi si può contestare questo dicendo anche se non c'è il rinvio a giudizio, però fino al rinvio a giudizio trattasi diciamo di indagati, no? Di persone.
La presunzione di innocenza vale.
E vale tuttora, tra l'altro, vale anche dopo il rinvio a giudizio.
Per carità, visto che comunque sia il carcere preventivo o altre cose vengono usate con una certa, diciamo, ampiezza di manica in Italia, io ho la forte sensazione che se mi fossi trovato io in una situazione del genere probabilmente l'avrei passato in prigione l'anno dalla. Adesso non chiedo, non dico questo.
Beh,
però,
non bisogna augurarsi questo, Giampiero.
No, però una persona appunto che per adesso non voglio discutere sulla casualità o meno volontà del gesto, spara attraverso 6 corsie di autostrada, che vuol dire una pericolosità assurda. Secondo me già da tempo doveva essere sospesa tutto qui.
Questo non lo so, Giampiero, ripeto, forse tecnicamente si poteva fare solo adesso dopo il rinvio a giudizio. La ringrazio per questa telefonata. Per una serata diamo un'occhiata a 8:30 con Lilli Gruber e Federico Guiglia, come sapete, perché è uscita fuori da lì la notizia della sospensione dell'agente spaccarotella, la violenza nelle città, questo è il titolo, con Mantovano, il sottosegretario all'interno, ospite, sentiamo.
Dovevano diventare più sicure.
Nessuna politica per la sicurezza riesce a garantire al 100% l'assenza dei reati, soprattutto di alcuni reati come questo che è tra i più odiosi in assoluto. Quello che si può dire è che a Roma in modo particolare, ma nelle grandi città, ci sono dei lavori in corso significativi che sono sotto gli occhi di tutti. A Roma è stato fatto un investimento importante in termini di uomini e di mezzi. Il concorso dei militari è di circa 1000 unità a partire dal mese di luglio dello scorso anno ed è in corso quell'operazione di messa in sicurezza e di integrazione della realtà dei campi nomadi che è una delle voci più significative di questo complesso di interventi.
Ecco, però pare, scusi se la interrompo, onorevole Mantovano, che questo stupro ieri è venuto a Roma Nord, nel quartiere di Prima Valle, poco prima delle 22:30, in una zona che pare da mesi non fosse più illuminata.
Sì, ma infatti la sicurezza è un fenomeno complesso che non compete soltanto alle forze di polizia, anche se le forze di polizia hanno la parte più significativa. C'è molto che chiama in causa il degrado urbano e l'assetto della città. So che il sindaco Alemanno ha chiesto ed è stato immediatamente seguito da un atto concreto la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, si terrà lunedì, proprio per tenere ancora più sotto osservazione quei quartieri che presentano difetti di illuminazione.
Mandando quindi più uomini, più poliziotti?
Non necessariamente, in certi casi, ma questo non è un discorso riguardo...
Nel caso per esempio di Prima Valle, di ieri cosa ci sarebbe voluto?
Ma io credo che lì, per esempio, una combinazione tra una illuminazione adeguata e un sistema magari di videocamere in corrispondenza della fermata dell'autobus avrebbe dato un contributo, non arrivo a dire avrebbe evitato, perché è sempre incauta un'affermazione del genere, ma avrebbe dato un contributo.
Buonasera al nostro secondo ospite, Carlo Bonini, nota firma di Repubblica e autore del libro che è appena
eccoci
uscito.
Eccoci qui, allora, non dico che c'è stata una stoccata nei confronti di Alemanno, però non ci potevamo aspettare questo da parte di Mantovano, però ha detto, nel caso di Roma e nel caso dello stupro al quartiere Prima Valle c'è un aspetto importante, cioè l'illuminazione, le telecamere possono servire. E dunque, perché quella zona, la fermata dell'autobus, non era illuminata, non c'erano le telecamere, la cosa è complessa, naturalmente. I sindaci possono fare qualcosa, è evidente che il grosso è di competenza di altri organi, però i sindaci possono fare qualcosa, ma sentiamo anche Bonini.
Per pensare che tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi questi episodi si ripeteranno. Credo che, insomma, il libro un po' lo vuole dire, lo vuole raccontare, peraltro capovolgendo il punto di osservazione, cioè facendo parlare dei poliziotti, che ci siano due errori che non vadano, insomma, che sia il caso di non ripetere più.
Quali?
Il primo è di trasformare la sicurezza in un terreno partisan. La sicurezza è un bene comune ed è un bene su cui non ci si dovrebbe, come dire, su cui non si dovrebbero giocare le campagne elettorali, su cui ci si dovrebbe confrontare.
Va bene, andiamo a sentire i titoli del TG2 poi di tutti gli ascoltatori. Naturalmente non è che non si possono giocare le campagne elettorali, si possono giocare le campagne elettorali promettendo delle cose che si possono fare, però questa è la differenza. TG2 titoli, poi gli ascoltatori.
Il Senato approva il federalismo fiscale, no di UDC, PD e Italia dei Valori si astengono e Bossi ringrazia la sinistra. Berlusconi con la riforma diminuiranno le tasse. A Palazzo Chigi governo e parti sociali discutono delle misure per rilanciare l'economia. La prossima settimana vertice sull'auto, la Banca Centrale Europea rilancia l'allarme, crisi grave peserà sui giovani. Obama firma la chiusura di Guantanamo, lottiamo contro il terrorismo, non torturiamo. Anche Hillary da oggi al lavoro, accolta dagli applausi al Dipartimento di Stato. La donna stuprata a Roma, il questore vicini a una soluzione, i primi soccorritori tremava, era sconvolta. Alemanno, comune, parte civile, misure contro le violenze alle donne. Sospeso l'agente di polizia Luigi Spaccarotella, accusato di omicidio volontario per la morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. Decisione presa solo ora, si aspettava la fine delle indagini, spiega Mantovano. 13 nomination all'Oscar per il curioso caso di Benjamin Button, con Brad Pitt nel ruolo di un uomo che nasce vecchio e poi ringiovanisce. The Millionaire ha ottenuto 10 candidature.
Bene, Gianni da Torino. Buonasera Gianni.
Buonasera.
Dica.
Io volevo solo far notare, a proposito del caso Bresso, che siamo all'inizio di una campagna elettorale e che questa offerta di poter ricoverare in un ospedale pubblico torinese o piemontese
la campagna elettorale, ragazza, mi scusi Gianni, campagna elettorale di che cosa?
Della regione. La regione Piemonte sta per scadere la Bresso.
Si vota insieme alle europee, lei dice, adesso non ho ben presente le scadenze elettorali.
Esatto, quindi questo grosso colpo è un colpo mediatico enorme per far uscire la Bresso da un angolo in cui era abbastanza finita.
Beh, mancano diversi mesi però, Gianni.
Però come inizio di campagna elettorale è mica una roba, mica uno scherzo, una storia come questa qui.
Sì, anche se devo dirle, Gianni, sicuramente la Bresso che aveva bisogno di arrivare agli onori delle cronache,
sì,
con un colpo di questo tipo, comunque con un'uscita di questo tipo, questo c'è sempre nella politica, per carità,
sì.
Però ha ricevuto moltissime critiche per esempio dal Presidente del Consiglio regionale e da altri esponenti cattolici del Partito Democratico, magari
certo,
saranno in minoranza in
ha ricevuto
Piemonte.
Anche un bel no dal primario del più grosso ospedale piemontese,
sì, ieri sera era nostro ospite peraltro, comunque
sì.
Lei dice solo una mossa elettorale.
Ma guardi, io le posso aggiungere una cosa. Io la Brescia come politica la conosco molto bene, perché ho fatto per 30 anni il cronista a Torino,
sì,
e quindi l'ho seguita per 9 anni direttamente. E questa è una tipica mossa elettorale e ben studiata, perché se ci pensa bene è molto ben studiata.
La ringrazio Gianni, grazie di questa sua interpretazione anche da conoscitore evidentemente della politica piemontese. Davide ci chiama da Venezia, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Dunque, a proposito della dichiarazione della signora Bresso questa mattina, io però non ci trovo niente di strano, nel senso che il Papa e il clero per secoli hanno fatto gli ayatollah in Europa. E adesso cosa fanno le vittime? Ci scandalizziamo?
Scusi, lei la mette sulla storia, cioè sul ruolo che aveva il Papato, il Vaticano prima. D'accordo, è la storia quella là, non è il presente.
Certo.
Ma non è il presente, insomma.
Ma questi signori non possono permettersi di mettere bocca in cose dello Stato italiano. Loro sono stato lo Stato Vaticano. Perché sì. Allora io voglio sapere cosa succede nella loro banca vaticana. Sarei curioso.
Davide, lei utilizza la frase questi non possono mettere becco nelle cose nostre. Insomma, è un discorso molto complicato, molto di cui abbiamo parlato tantissime volte, di cui si parla, di cosa può parlare un esponente del Vaticano o no. Io credo possa parlare di tutto, poi possiamo metterci qui a discutere io e lei dell'ingerenza e forse finiremo tra 10 giorni e sicuramente non arriveremo mai ad un accordo. La ringrazio. Andrea dalla provincia di Vicenza, però il paragone col passato non mi sembra un paragone corretto. Andrea, provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera, pronto?
Prego, prego, dica.
Sì, salve, chiamavo anch'io per parlare del caso Bresso. In realtà quello che volevo dire è stato ben espresso già da Fabio della provincia di Bolzano.
Sì.
Non mi sembra che il paragone con l'ayatollah sia stato fatto, pur capendo lo stupore che può suscitare o quant'altro, per evocare un rischio ayatollah in Italia. Poteva venire la frase Stato teocratico come Stato degli Ayatollah, poi possiamo metterci il gioco politico, le elezioni in arrivo, non lo so, forse la volontà di suscitare qualcosa, questo lo apprendo adesso dall'ascoltatore di Torino, è stato interessante apprenderlo. Mi sembra tuttavia che il richiamo al fatto che dire che le...
Oh, ecco, anch'io avevo dei dubbi, però ricevo un SMS da Silvio Viale, che ringrazio, che
mi sembra che la presso sia su da 3 anni.
No, le elezioni regionali in Piemonte sono nel 2010. Il Piemonte ha votato nel 2005, le prossime nel 2010. Adesso non avevo sotto mano il calendario. Mi sembra che ci siano una serie di elezioni provinciali e non quelle regionali. Adesso, francamente, per cui all'ascoltatore di prima, Gianni da Torino, una bacchettata come facevano le maestre una volta, sulle mani, sulla allora, bocca in questo caso, però insomma, magari è più doloroso.
Sì, stavo dicendo.
Dunque, le elezioni non c'entrano a niente. Mettiamo da parte questa cosa. Io posso avere criticato l'Abresso o posso esprimere un'opinione sull'Abresso per l'utilizzo della parola Ayatollah, però le elezioni non c'entrano a niente. Grazie agli ascoltatori che ci hanno scritto. Uno si è firmato, Silvio Viale, che è esponente storico, diciamo, dei radicali in Piemonte, che ringrazio.
Ok. Al di là appunto comunque del fatto delle elezioni, cioè evocare l'Ayatollah, secondo me sì, è stato un richiamo soltanto sul fatto che la frase la legge di Dio è superiore alla legge degli uomini, sta ad indicare un qualcosa che invece l'Abresso dice: io parlo come presidente della regione, la sanità è regionale e la sanità risponde alla legge dell'uomo prima che alla legge
e di Dio. E non alla legge di Dio. Ma guardi, però si potrebbe anche rispondere, il Poletto usa queste espressioni perché lui invece risponde principalmente alla legge di Dio, per cui sono due piani inconciliabili, diciamo così. Andrea, la ringrazio. Devo andare più veloce perché voglio sentire altre persone e dobbiamo concludere. Allora andiamo a Emanuele, provincia di Reggio Emilia. Sintesi, sintesi, Emanuele, grazie.
Sì, buonasera. Chiamavo anch'io appunto per parlare del caso di Luana e per rilevare una cosa che a me sembra strana, o perlomeno per dire meglio, mi sembra fatta ad arte, cioè del fatto che in tutta questa vicenda si parla del padre, si parla della chiesa che interferisce, si parla di questo, di quella clinica che la vuole ospitare, ma non si parla mai di Eluana in sé, in quanto persona. Si parla sempre di quando, prima dell'incidente, della sua vita, di come era gioiosa, della sua voglia di vivere. Viene messo adesso questo dubbio dal padre, che poi l'impianto del processo, che ha fatto sì che adesso ha ragione a staccare la spina, ma non viene preso appunto in considerazione il fatto che lei è una persona. E questo, secondo me, ad arte, perché se l'opinione pubblica tenesse in considerazione che appunto Luana è una persona, ecco allora che lo staccare la spina, secondo me, diventa una cosa è alquanto pesante da fare, tanto più che stiamo parlando non di un macchinario che la tiene in vita, come poteva essere per Welby, ma appunto dell'idratazione e della nutrizione, per cui si lascerebbe Luana morire di fame e di sete.
Però mi scusi Emanuele, anche quelli che sostengono, e con lei concludo, con Giovanni e altri ci sentiamo domani, anche quelli che sostengono che bisogna diciamo staccare il sondino, l'idratazione, non è che pensano che Luana non sia più una persona. Fanno altre considerazioni, quelle che sappiamo, e adesso non è il caso di ripeterle, anche perché chiudiamo e ci sentiamo domani alle 18:30.